Gaga. Mocha.
Radio Gaga. Radio what's new. Radio someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Francesca, buongiorno gentili ascoltatori, puntata 17, dodicesima stagione di Radio Mocha e siamo sempre io e te.
Buongiorno, buongiorno Giovanna, buongiorno Franco. No, vabbè, lo sentiremo tra poco.
Sì, sì, lo sentiamo comunque, però è sempre in ferie. Spero si diverta, visto le belle giornate e il fatto che sia in montagna. Noi però qui lavoriamo duramente e ho intervistato come prima intervista Francesco Ferrini, perché Francesco Ferrini sarà l'esperto del Caffescienza della prossima settimana. Infatti, vero Francesca, si rinizia con il Caffescienza.
Ricominciamo con il Caffescienza giovedì 27 gennaio alle ore 21, sempre online. Potete seguire il Caffescienza di Francesco Ferrini, pandemia e salute globale, tempesta perfetta o opportunità per un futuro green? Di che cosa parla?
Senti un po' che mi ha detto. Buongiorno Francesco, grazie, grazie, grazie di essere qui con me stamani a introdurre il Caffescienza della prossima settimana, che mi ha aperto un mondo in realtà, perché nella mia ignoranza non avevo mai pensato al fatto che il Covid e comunque l'epidemia si sia potuta così spandere, una parola brutta ma non me ne viene un'altra al momento, anche a causa di quello che ha fatto l'uomo all'ambiente. Ci spieghi un po' meglio cosa sto dicendo io, lo spieghi molto meglio di me, e di cosa si parlerà al prossimo Caffescienza?
Innanzitutto grazie per questa breve introduzione al prossimo Caffescienza. In realtà chiaramente non è colpa solo dell'uomo, ci sono tutta una serie di concause che hanno portato alla pandemia, ma sicuramente l'uomo con le sue azioni passate e purtroppo anche presenti, visto i comportamenti di alcune persone, ha fatto in modo che questo virus, che è sempre stato presente, perlomeno forse in altra forma, ma c'era, si pensa nelle foreste della Cina, del sud-ovest, è entrato in contatto con l'uomo. David Quammen, che fra l'altro è stato intervistato pochi giorni fa da Marco Paolini su un programma, un bel programma su Rai 3, nel 2012 pubblicò il libro Spillover, in cui praticamente tratteggiava quello che poi è realmente successo. Ovviamente nel 2020 il libro è di nuovo balzato in testa alle vendite. Nelle interviste che lui ha rilasciato ha anche detto una frase che a me è rimasta molto impressa, che non è il virus a cercare noi, ma siamo noi che abbiamo cercato il virus, perché ci siamo avvicinati in che modo? Fisicamente, ma soprattutto ci siamo avvicinati distruggendo degli ecosistemi stabili, soprattutto le foreste appunto del sud-est asiatico, ma non solo, e facendo in modo da indebolire quelle che sono difese naturali dell'ambiente e di conseguenza anche le nostre. Noi siamo legati strettamente all'ambiente, l'ambiente inteso come suolo, inteso come microflora, perché spesso ci scordiamo che quando parliamo di microbi noi immediatamente pensiamo a qualcosa di negativo. In realtà quasi il 99% del microbioma è favorevole, cioè noi viviamo grazie ai microbi che abbiamo, i microorganismi che abbiamo all'interno del nostro organismo e quelli che ci sono fuori, quelli che ci fanno stare anche bene. Purtroppo c'è una piccolissima parte che sono piuttosto dannosi. Ora, i virus sono una cosa particolare, non sono neanche microorganismi, però ecco, il fatto che noi abbassiamo le difese naturali dell'ambiente, l'autodifesa ambientale, come l'ho definita nel libro, ha fatto sì che siamo diventati molto più suscettibili a essere attaccati dal virus. E quindi nella presentazione io cercherò di analizzare, dal mio punto di vista, che è quello di una persona che si occupa di alberi, si occupa di verde, si occupa comunque di ambiente all'interno delle aree urbane, capire come le nostre azioni hanno influenzato la pandemia e come in futuro dobbiamo in qualche modo cambiare il nostro modo di approcciarci alla natura, perché altrimenti rischiamo nuovamente di avere pandemie come quella. Non scordiamoci che l'ultima era stata la spagnola del 1920, la SARS, l'abbiamo fermata in tempo a Hong Kong, quindi non è una cosa che accade ogni millennio, accade anche a distanza di decine di anni, se non addirittura di pochi anni.
Sono assolutamente d'accordo con te ed è interessante questa visione che lega in qualche modo appunto il Covid e le altre malattie, epidemie, che dir si voglia, a un ambiente, perché la mia sensazione, non so qual è la tua, che magari ne è diversa, è che con il fatto del Covid si sia un po' dimenticato, tra virgolette, il problema del cambiamento climatico, della sostenibilità, è stato un po', diciamo, messo in secondo piano, non pensando che in realtà sia tanto più importante ora, in questo momento.
Sì, diciamo che il Covid è uno tsunami che ci ha colpito, ma che è come un'onda alta 2 metri, un'onda alta 2 metri è più alta di tutta la popolazione umana in media, quindi ci impedisce di vedere magari un'onda che è più grossa o più onde che sono più grosse, che sono più alte, che sono dietro. E quelle onde sono il cambiamento climatico, sono la perdita di biodiversità e altri problemi, ma essenzialmente questi due, che stanno spingendo, che hanno spinto lo tsunami del Covid, perché è giusto pensare a un'emergenza attuale, è quella che dobbiamo combattere con tutti i mezzi che abbiamo, ma non ci scordiamo che ci sono altre emergenze e il Covid, diciamo, fra le tante colpe, ha anche quella di un po' averci fatto scordare quelle che sono le emergenze da qui a X anni. Ogni tanto ritornano COP26, G20, ma poi vanno sotto le coperte perché c'è un'emergenza attuale da combattere.
Esatto, perfetto. Allora invito tutti i nostri ascoltatori a partecipare online, quindi canale YouTube di Caffè Scienza o pagina Facebook, oppure andate sul nostro sito, ci sono tutti i riferimenti. Caffè Scienza, 27 gennaio alle ore 21, pandemia e salute globale, tempesta perfetta o opportunità per un futuro green. Con Francesco ci sarà Franco Bagnoli e io che modereremo. Aspettiamo tante domande e tanti ascoltatori. Grazie mille Francesco.
Grazie, buona giornata a tutti.
Lo chiederemo agli alberi, come restare immobili fra temporali e fulmini invincibili. Risponderanno gli alberi che le radici sono qui e i loro rami danzano all'unisono verso un cielo blu. Se d'autunno le foglie cadono e d'inverno i germogli gelano, come sempre la primavera arriverà. Se un dolore ti sembra inutile e non riesci a fermare le lacrime, già domani un bacio di sole li assumerà. Lo chiederò alle allodole, come restare umile se la ricchezza è vivere con 2 briciole, forse poco più. Rispondono le allodole, noi siamo nate libere, cantando in pace ed armonia questa melodia per gioire di...
Bene, e poi appunto durante il Caffè Scienza capiremo meglio tutta la questione. Invece ora introduciamo, se sei d'accordo Francesca, la rubrica di Franco.
Sì, abbiamo una nuova puntata della rubrica di Franco Bagnoli, dal Big Bang all'Antropocene. Sentiamo cosa ci racconta oggi. Radio Moca presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, puntata numero 17. Il Big Bang. Finita la rapida introduzione di appena 16 puntate, possiamo far partire il cronometro e parlare finalmente del Big Bang, anche se prima ricorderemo velocemente come è nato questo modello di evoluzione dell'universo. Noi siamo abituati a parlare di galassie formate da miliardi di stelle, ma questo concetto non è molto antico, anzi, l'idea stessa dell'esistenza della nostra galassia, la Via Lattea, non risale proprio all'alba dei tempi. Ovviamente, tutti gli osservatori di tutti i tempi hanno notato la striscia lattiginosa che attraversa il cielo, la Via Lattea, appunto. Anche il termine galassia, che deriva dal greco galaxias, significa latteo. La mitologia greca ci fornisce anche l'origine di questa formazione celeste, narrata anche da Plauto in una commedia degli equivoci. Anfitrione, marito della bellissima Alcmena, è in guerra contro i Teleboi, che non sono ballerini televisivi, ma una popolazione greca, insieme al fido assistente Sosia. Zeus, invaghitosi di Alcmena, prende le sembianze del marito, mentre Hermes prende quelle di Sosia. Fingendo di tornare a casa vittorioso, Zeus si fionda a letto con la pseudomoglie e anzi allunga la notte per avere più tempo a disposizione, mentre il Sosia di Sosia sorveglia il tutto. Il mattino dopo arriva il vero Sosia, che non capisce nulla e viene bastonato da Hermes fino a convincersi che il vero Sosia è in realtà quell'altro. Rintontito, torna da Anfitrione mentre Zeus lascia la sua bella. Anfitrione e il vero Sosia arrivano infine da Alcmena, che respinge freddamente le avance del marito, dicendogli che avevano già passato insieme una lunghissima notte d'amore. Alla fine comunque evidentemente si riappacificano, dato che 9 mesi dopo Alcmena dà alla luce 2 gemelli, Eracle, figlio di Zeus, e Ificle, figlio di Anfitrione. Eracle dimostra subito di essere un bambino eccezionale, dato che mentre ancora in culla strozza 2 serpenti inviatigli da Era, moglie di Zeus e gelosa delle sue avventure. Zeus, che stravede per questo figlio, lo vuole rendere immortale e quindi lo pone sul seno della sua consorte Era mentre lei è addormentata, in modo che il bambino possa bere il suo latte divino. Ma Era si sveglia durante l'allattamento e rendendosi conto di stare nutrendo un bambino sconosciuto lo respinge. Il latte, sprizzando dalle mammelle della dea, va a formare il Kilos Galacticos, il circolo o la Via Lattea. Nel 1610 Galileo, nel Siderus Nuncius, annuncia di aver osservato la Via Lattea con il cannocchiale e di aver visto che è composta da innumerevoli stelle. Nel cielo comunque era visibile quella che ora sappiamo essere la galassia di Andromeda, che però era considerata solo una nebulosa e altre furono poi scoperte con i telescopi. Kant nel 1755 propose che la Via Lattea e le altre nebulose fossero galassie distinte, tenute insieme dalla forza di gravità in equilibrio con la forza centrifuga, come avviene per il Sistema Solare. Ma bisogna aspettare Hubble e altri nel 1920 circa per avere la certezza che queste galassie sono a distanza di molto superiori a quelle delle stelle nella Via Lattea. Prima però di raccontare la scoperta di Hubble, dobbiamo dedicare un po' di tempo a prendere dimestichezza con le grandezze in gioco. L'unità di misura delle distanze sulla scala del Sistema Solare è l'unità astronomica, ovvero la distanza media Terra-Sole. Una unità astronomica è uguale a 150 milioni di chilometri. Plutone, per esempio, dista dal Sole circa 40 unità astronomiche. La nube di Oort, il serbatoio delle comete, sta a una distanza tra 20.000 e 100.000 unità astronomiche. Per queste distanze conviene cambiare unità di misura. Ora, la misura diretta della distanza si può fare misurando lo spostamento apparente delle stelle durante il moto della Terra intorno al Sole, ovvero triangolando le stelle con un triangolo che ha la base di 2 unità astronomiche. Uno spostamento di 1 secondo di arco corrisponde a una distanza detta un parsec, ovvero circa 200.000 unità astronomiche. Però nessuna stella è abbastanza vicina da mostrare un tale spostamento e quindi si capisce come questo metodo sia stato possibile solo quando le misure stellari si sono potute effettuare con grande precisione. Ad oggi si riesce a misurare direttamente fino alla distanza di circa 100 parsec e si arriva a 5.000 parsec con i satelliti. Un'altra unità di misura famosa è l'anno luce, la distanza percorsa in un anno dalla luce. un parsec che corrisponde a circa 1,26 anni luce, quindi la distanza di 5.000 parsec che corrisponde a circa 6.300 anni luce, e questa è circa la distanza che ci separa dal centro della nostra galassia, quindi ancora insufficiente per misurare le distanze intergalattiche. La luminosità di una sorgente diminuisce con il quadrato della distanza, e quindi se si conoscesse la luminosità intrinseca delle stelle, potremmo stimare la loro distanza misurando la loro luminosità, ma le stelle possono avere qualsiasi luminosità e anche qualsiasi colore. Per fortuna ci sono le stelle pulsanti, dette cefeidi. La dimensione di una stella dipende dall'equilibrio tra forza gravitazionale, che tenderebbe a far collassare il tutto in uno spazio ridotto, e pressione di radiazione, originata dai processi di fusione nucleare. Normalmente questo è un equilibrio statico, ma nelle cefeidi diventa invece un ciclo oscillante. Praticamente quello che succede è il ciclo seguente. Il materiale stellare non è più sostenuto dalla pressione di radiazione e cade verso il centro. Questo dà origine a un'onda di compressione, con la materia che si riscalda e diventa più opaca alla radiazione. Il centro quindi si scalda perché la radiazione non può più uscire e la stella diventa meno brillante perché meno radiazione esce. La pressione aumenta e spinge lo strato denso verso l'esterno. Espandendosi, questo si raffredda e diventa più trasparente alla radiazione, e alla fine la radiazione scappa via, la stella torna a essere brillante e il ciclo ricomincia. Il periodo di pulsazione di queste stelle è proporzionale alla loro luminosità assoluta, cosa verificata sulle cefeidi di cui si può misurare la distanza con la parallasse. Quindi, misurando periodo e luminosità apparente, si può stimare la loro distanza. Hubble riuscì a provare l'esistenza di altre galassie misurando le cefeidi in quella di Andromeda. Si riescono così a stimare distanze fino a 60 milioni di anni luce. Anche le esplosioni di supernove di tipo 1A, quelle dovute a nane bianche, possono essere usate come riferimento, ovvero come candele standard. Le nane bianche sono resti di stelle medio piccole in cui la fusione dell'idrogeno e dell'elio è cessata e, se ruotano lentamente, possono esistere fino a una massa di circa 1,4 masse solari, corrispondente alla massima pressione che gli elettroni degenerati possono reggere, come vedremo meglio in una prossima puntata. Se la massa aumenta, per esempio a causa di un accrescimento dovuto a una compagna in un sistema binario, si innesca la fusione del carbonio, portando poi a un'esplosione. Questa avviene quindi sempre con la stessa luminosità, e di nuovo si può usare la luminosità apparente per stimare la distanza. La misura della velocità di stelle e galassie usa l'effetto Doppler. Come abbiamo visto, una radiazione, o anche un suono, emessa da una sorgente in movimento è spostata verso le frequenze alte, il blu, se la sorgente si avvicina, verso quelle basse, il rosso, se si allontana. Quest'ultimo effetto è anche chiamato redshift. Inoltre, la luce delle stelle osservata in uno spettrometro mostra delle linee nere a causa dell'assorbimento da parte dei gas esterni, mentre l'emissione da parte di un gas caldo ha uno spettro complementare. Misurando la frequenza associata a queste righe, si può stimare con grande precisione il redshift e quindi la velocità di allontanamento o di avvicinamento. Usando le cefeidi, nel 1929 Hubble scoprì che le galassie si allontanano in media le une dalle altre e che più due galassie sono lontane, maggiore è la velocità con cui si allontanano. Non tutte le galassie si allontanano tra di loro. La galassia di Andromeda, per esempio, è in rotta di collisione con la Via Lattea, collisione prevista tra circa 5 miliardi di anni. Fino alla scoperta di Hubble, l'idea generale era quella di un universo statico. Le equazioni della relatività generale di Einstein legano la struttura dello spazio-tempo alla massa-energia, che a sua volta evolve secondo la struttura dello spazio-tempo. Einstein introdusse un termine nelle sue equazioni, detto costante cosmologica, perché altrimenti non riusciva a trovare una soluzione che desse un universo isotropo, infinito e statico, come lui pensava che dovesse essere, perché l'energia gravitazionale da sola o dà un universo in contrazione, se lo si fa partire da fermo, oppure uno in espansione se parte con una velocità sufficiente. È come lanciare un razzo, o ricade sulla Terra o riesce a scappare via. Ma se il vuoto ha un'energia positiva, allora più è grande più è alta la sua energia. Quindi un'energia positiva del vuoto è un fattore contraente. Un'energia negativa è invece espandente. Un fattore espandente può bilanciare quello attrattivo dovuto alla materia, visibile ed oscura, anche se Einstein non la conosceva. C'è quindi un punto di equilibrio. Però si può far vedere che anche con questo termine l'universo statico è instabile. Basta una piccola fluttuazione per farlo precipitare in un universo che collassa o in uno che si espande. In effetti nel periodo 1927-1931 Le Maistre trovò una soluzione delle equazioni di Einstein che prevedevano l'espansione dello spazio. Le misure di Hubble mostrarono che l'universo era effettivamente in espansione e diedero un valore molto piccolo per la costante cosmologica, tanto che Einstein disse che averla introdotta era stato il suo più grande errore. Tuttavia, le equazioni di Einstein predicono sempre un'espansione che pian piano decelera, come appunto un razzo che lascia il sistema solare, mentre le osservazioni più accurate mostrano che l'espansione sta accelerando. I fisici hanno quindi reintrodotto la costante cosmologica come energia del vuoto, che è quella che oggi si chiama energia oscura, perché non si capisce a che cosa è dovuta, da non confondere con la materia oscura che ha l'effetto opposto e che vedremo in un'altra puntata perché è stata introdotta. Proiettando all'indietro l'espansione misurata da Hubble, si può calcolare quando questa avrebbe dovuto avere inizio, a partire da un punto chiamato atomo primitivo da Le Maistre. Fred Hoyle, che non credeva a questa idea, lo chiamò per scherzo il Big Bang, anche se l'esplosione non è compresa nel modello. Il nome catturò l'immaginazione e restò. L'espansione, appunto, non è come un'esplosione in cui c'è un centro, ma è dovuta alla dilatazione dello spazio stesso. Si può usare l'analogia con un mondo bidimensionale che vive sulla superficie di un palloncino. Quando il palloncino si gonfia, i punti sulla sua superficie si allontanano sempre più velocemente, a seconda delle loro distanze, senza un centro. Alternativamente, si può pensare che siano le distanze a diminuire con il tempo. Questa sembra un'ipotesi impossibile, ma in realtà le distanze dipendono dalle costanti fisiche. Per esempio, se il tempo si considera fisso, dalla velocità della luce. Quindi, se la luce rallenta, le distanze si dilatano e se va più veloce, le distanze diminuiscono. Una cosa analoga avviene se si immagina di rallentare o accelerare il tempo. Quindi, si può semplicemente pensare che la velocità della luce diminuisca il suo valore rispetto alle altre costanti e abbiamo un universo in espansione di nuovo senza un centro. Un universo più piccolo corrisponde a maggiori densità di energia. Grazie ai grandi acceleratori possiamo ricreare in laboratorio le condizioni dell'universo primordiale e quindi ricostruire, grazie anche alle varie teorie, come doveva essere l'universo subito dopo il Big Bang. Facciamo una pausa e poi riprendiamo. Time. La teoria del Big Bang si basa su due ipotesi fondamentali: l'universalità delle leggi della fisica e il principio cosmologico che afferma che su larga scala l'universo è omogeneo e isotropo. Le basi sperimentali sono l'espansione secondo la legge di Hubble, che si può osservare nel redshift delle galassie, le misure dettagliate della radiazione cosmica di fondo, di cui parleremo tra poco, l'abbondanza degli elementi leggeri, che esamineremo nella prossima puntata, quello che sappiamo sulle interazioni elementari e le equazioni della relatività generale. In particolare, sappiamo dagli esperimenti nei grandi acceleratori che più aumenta l'energia, più le forze si assomigliano e siamo riusciti a osservare l'unificazione tra interazione elettromagnetica e interazione debole e a prevedere, più o meno, le energie o temperature corrispondenti alla unificazione della forza elettrodebole con la forza forte e poi con la gravità. Quando si parla di temperatura si usa la scala Kelvin, in cui lo zero corrisponde a meno 273 gradi Celsius ed è lo zero assoluto, la temperatura più bassa raggiungibile. Si usa la temperatura invece dell'energia perché si assume che la distribuzione delle energie sia quella di un corpo nero che appunto da una curva che dipende solo dalla temperatura. L'energia totale radiata da un corpo nero cresce come la quarta potenza della temperatura, così che un raddoppio di temperatura corrisponde a un aumento di 16 volte dell'energia irradiata. Un altro aspetto che emerge dalle teorie microscopiche è che ogni particella ha una antiparticella con cui si annichila, trasformandosi in pura energia. Avviene anche il processo opposto, in cui l'energia produce una coppia di particelle. Qui per energia si intende una particella mediatrice di una forza, ovvero un bosone tipo fotone, mentre per particella vera e propria si intende un fermione tipo elettrone oppure un quark. Ora c'è un problema, perché nelle interazioni di solito si produce un ugual numero di particelle e antiparticelle, mentre l'universo sembra costituito essenzialmente da materia, almeno sulla scala degli ammassi di galassie, perché altrimenti si dovrebbero osservare i raggi gamma dati dall'annichilazione tra materia e antimateria ai vari confini. Lo spazio intergalattico, infatti, non è uno spazio completamente vuoto. Osservazioni mediante spettroscopia ad alta risoluzione hanno evidenziato che anche nelle regioni vuote vi è una densità di materia pari a circa un atomo di idrogeno per metro cubo. Una simile presenza di materia sarebbe sufficiente a innescare un'interazione presso questi confini, evidenziando i processi di annichilazione con una produzione di raggi gamma facilmente rilevabile, ma questo non è stato mai osservato. Non si può però escludere comunque che esistano stelle di antimateria, ma ne discuteremo poi. Non conosciamo per ora nessun processo che possa spiegare l'asimmetria tra materia e antimateria, anche se ci sono dei processi legati alla forza debole in cui esistono delle asimmetrie nella produzione di particelle e antiparticelle, ma non è chiaro se questi processi sono sufficienti a spiegare come è fatto l'universo. Un ultimo aspetto è legato all'uniformità della radiazione di fondo, che però illustreremo dopo aver presentato uno schema della storia dell'universo. Questa evoluzione dell'universo si può dividere grosso modo in 9 ere. La prima era è detta era di Planck, fino a 10 alla meno 43 secondi. Questa era è stata definita per differenza. La durata di questa era è il tempo di Planck, che è il tempo che si ottiene combinando opportunamente alcune costanti fisiche, come la costante di gravitazione universale, la costante di Planck, appunto, e la velocità della luce. Si considera il tempo più piccolo misurabile. La lunghezza di Planck associata è 10 alla meno 35 metri. Non si conoscono le leggi fisiche in queste condizioni, perché tutto quello che si può misurare è su tempi e lunghezze molto più grandi. Essenzialmente come dire, hic sunt leones, ovvero che non se ne sa nulla. Dopo l'era di Planck c'è l'era di grande unificazione, a partire da 10 alla meno 43 secondi, con una temperatura di 10 alla 30 Kelvin e un diametro dell'universo di 10 alla meno 35 metri. In questa era le quattro forze erano unificate. Dato che siamo ben lungi da poter riprodurre questo stato in laboratorio, questi numeri sono stati ottenuti estrapolando quello che sappiamo, quindi sono molto approssimati. Questa era termina con la separazione della gravità dalle altre forze. A questo punto, come vedremo tra poco, abbiamo bisogno di un meccanismo che spiani l'universo, eliminando quasi del tutto le fluttuazioni quantistiche che devono essere state presenti. Questa necessità nasce, come vedremo, dall'uniformità della radiazione cosmica di fondo. Il meccanismo ipotizzato è una velocissima, enorme espansione dell'universo, detta era dell'inflazione. A partire da 10 alla meno 35 secondi, con una temperatura di 10 alla 27 Kelvin e un diametro iniziale dell'universo di 10 alla meno 26 metri, che diviene, dopo un tempo di 10 alla meno 32 secondi, grande circa 10 metri, ovvero 10 alla 27 volte tanto. L'energia comincia a formare coppie di particelle ed antiparticelle, con uno squilibrio verso le prime, per motivi abbastanza sconosciuti, come abbiamo detto. La prossima forza a separarsi è quella forte da quella elettrodebole. Dopo un tempo di 10 alla meno 32 secondi e una temperatura di 10 alla 27 Kelvin, il nostro universo largo 10 metri comincia a essere popolato di quark che sono ancora liberi, data la grande energia o temperatura del sistema. Alla fine di questa era, detta era elettrodebole, c'è la separazione tra forza elettromagnetica e forza debole. Dopo un milionesimo di secondo dal Big Bang comincia l'era degli adroni, con una temperatura di 10 alla 13 Kelvin e un diamento di 10 alla 11 metri, 100 miliardi di chilometri. Gli adroni sono gli aggregati di quark come protone e neutrone. A questo punto tutto comincia a rallentare. Dopo un decimillesimo di secondo dal Big Bang, con una temperatura ancora di 10 alla 12 Kelvin, anche gli elettroni e positroni sono liberi di ricombinarsi, non venendo più creati dall'energia. Non tutti si annichilano, restano gli elettroni che oggi conosciamo far parte della materia. A circa 100 secondi, con una temperatura di 10 alla 10 Kelvin e un diametro di 10 alla 15 metri, i quark cominciano a combinarsi in protoni e neutroni e nelle loro antiparticelle, che si annichilano. La maggior parte dei neutroni decade in protoni e rimangono circa 6 protoni per ogni neutrone. Si formano i pioni, i nuclei di deuterio e di elio 4 e un po' di litio. L'energia è ancora talmente alta che la radiazione elettromagnetica è in grado di creare coppie elettroni-positroni, o anche quark-antiquark e altri leptoni come i muoni, e quindi l'universo è opaco. L'era dell'opacità dura da 200 secondi fino a 300.000 anni dopo il Big Bang, con il diametro dell'universo che cresce da 10 a 10.000 anni luce. Con l'espansione l'energia cala finché la radiazione elettromagnetica non è più capace di formare coppie di particelle e si separa dalla materia. Si formano i primi atomi, idrogeno, elio, litio, e alla fine la temperatura è abbastanza bassa da far scomparire le generazioni più massicce di quark e leptoni, ovvero restano solo i quark up e down, quelli che oggi costituiscono protoni e neutroni, e gli elettroni. 300.000 anni dopo il Big Bang, la temperatura cala a 3.000 Kelvin e l'universo diventa trasparente alla radiazione elettromagnetica, e quindi, usando le onde elettromagnetiche, possiamo al più osservare oggetti in questa era. Si spera in futuro di poter usare le onde gravitazionali emesse al tempo delle prime fasi del Big Bang per poter guardare dentro l'era dell'oscurità. Il problema è che, come per la radiazione elettromagnetica, anche queste onde gravitazionali si sono raffreddate, ovvero hanno oggi una lunghezza d'onda talmente grande che gli interferometri terrestri non riescono a vederle. E per questo si pensa di costruire un gigantesco interferometro usando 3 satelliti, ma di questo parleremo in seguito. Le prime stelle si formano circa 200 milioni di anni dopo il Big Bang. Dopo circa 7 miliardi di anni l'energia oscura accelera l'espansione. L'era della materia dura fino ad oggi, 13,7 miliardi di anni dopo il Big Bang, temperatura attuale di 2,7 Kelvin, diametro dell'universo da 10 alla 8 a 10 alla 11 anni luce. Abbiamo detto che la temperatura attuale dell'universo è 2,7 gradi al di sopra dello zero assoluto, ovvero molto freddo. Ma cosa vuol dire? Nel 1965, Arno Penzias e Robert Woodrow Wilson stavano studiando le emissioni radio di stelle usando un'antenna molto sensibile e notarono un rumore di fondo che non riuscivano a eliminare, proveniente da ogni direzione. A un certo punto pensarono anche che il rumore fosse dovuto agli escrementi di piccione, chiamati nell'articolo sostanza dielettrica bianca, accumulati nella loro antenna, che assomigliava a una gigantesca trombetta acustica. Alla fine, anche su suggerimento di George Gamow, capirono che si trattava del residuo della radiazione termica che permeava l'universo al momento in cui divenne trasparente alle onde elettromagnetiche. Nel 78 il premio Nobel venne assegnato ai due scopritori della radiazione di fondo. Per via dell'espansione dello spazio, questa si era raffreddata fino a 2,7 gradi sopra lo zero assoluto, ma continuava ad avere lo spettro di corpo nero, ovvero era effettivamente la radiazione termica di qualcosa che una volta era molto caldo. La radiazione di fondo è estremamente isotropa, le fluttuazioni sono circa solo 1 su 100.000. Le piccole anisotropie della radiazione di fondo marcano le origini degli ammassi di galassie, ovvero della struttura a larga scala dell'universo, che comunque è appunto parecchio omogeneo. Ma se l'universo, oltre che omogeneo, fosse anche infinito ed esistesse da sempre, allora in qualsiasi direzione guardassimo dovremmo prima o poi incontrare una stella. Il cielo dovrebbe essere tutto ugualmente luminoso, come il Sole, dato che come abbiamo visto i fotoni non decadono mai, perché non hanno massa e viaggiano alla velocità della luce. Viceversa il cielo è oscuro a causa della sua giovane età, ovvero dei 14 miliardi di anni della sua età. è dovuta anche alla finitezza della velocità della luce e al fatto che si sta espandendo. Ma questo crea un problema. Stelle o galassie più distanti di 14 miliardi di anni non possono interagire tra loro, perché non si vedono praticamente. Come può l'universo essere così omogeneo come dimostrato dalla radiazione di fondo? Per avere un universo omogeneo, occorre che le interazioni che viaggiano alla velocità della luce lo abbiano potuto attraversare più volte, ma l'espansione porta rapidamente ad avere zone che si allontanano tra loro a velocità maggiori di quella della luce. Si pensa invece che l'universo sia stato inizialmente abbastanza piccolo da diventare rapidamente omogeneo e poi sia stato stirato rapidamente. Forse questo gonfiaggio, da cui deriva il termine inflazione, usando il termine latino inflatio, gonfiaggio appunto, è stato generato proprio dalla rottura di simmetria tra le forze. Questa transizione di fase potrebbe aver rilasciato una specie di calore latente sotto forma di energia del vuoto, che avrebbe agito come la costante cosmologica negativa, molto più intensa dell'energia oscura che esiste oggi. L'inflazione potrebbe anche coincidere con il Big Bang, ovvero l'inflazione potrebbe essersi sviluppata da una fluttuazione dell'energia di una microregione di spazio-tempo vuoto. Le fluttuazioni quantistiche all'interno della regione microscopica, poi ingrandite dall'inflazione a dimensioni cosmiche, sarebbero all'origine di piccole disomogeneità gravitazionalmente instabili, cresciute fino a dare origine a strutture come le galassie, gli ammassi di galassie e così via. Nella prossima puntata cominceremo a esplorare come è fatto l'universo, a partire da come si sono formati i vari tipi di atomi.
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini. Per l'ultima parte della trasmissione abbiamo un nuovo Caffè Scienza, dobbiamo lanciare un nuovo incontro con i membri del Caffè Scienza. L'incontro si terrà sabato 29 gennaio alle ore 17 alla Biblioteca Lazzarini di Prato in via Puccetti 3 e il titolo, diciamo, è Rifiuti, istruzioni per un futuro sostenibile. Oggi siamo incredibilmente fortunati perché l'esperta è direttamente in trasmissione con noi, vero Giovanna?
Sì, sono sempre io, quindi è un po' tutto originario, no? È vero, si rinizia con i Caffè Scienza in presenza e si rinizia a Prato, doppia cosa nuova per l'anno nuovo. L'incontro è organizzato da Martina Ruffo, che è uno dei membri più attivi del Caffè Scienza, lei fa parte anche dell'associazione Comorebi, sempre di Prato, con la quale abbiamo e collaboriamo molto spesso. E diciamo, l'incontro è per presentare il libro, quello scritto 2 anni fa con Sara Falzini, Federica Ruggero e Franco Bagnoli, sui rifiuti, quindi su più che altro l'idea di non creare rifiuti e comunque sia di, se proprio si devono creare, di riciclarli. Sì, racconterà un po' quello che sono i contenuti del libro, ci sarà anche l'editore, quindi se volete prenderne una copia saremo ben contenti. Introdurrà tutta la serata Antonio Mauro, che è il delegato dell'Associazione Caffè Scienza su Prato, quindi sarà un po' un ritrovarsi insieme. Ultima news delle ultime ore, probabilmente l'incontro verrà anche mandato in streaming, quindi chi non potesse venire o per problemi logistici o per paura del Covid o per qualsiasi altra cosa ci può seguire anche online.
Quindi seguite i nostri social, Facebook e Instagram, dove pubblicizzeremo anche eventualmente la diretta online, e ricordiamo nuovamente che l'incontro invece in presenza avverrà il 29 gennaio alle 5 alla Biblioteca Lazzarini di Prato.
Grande, con questo
direi che è tutto e possiamo salutarci e dare appuntamento alla prossima settimana.
Sì, salutiamo tutti e ci vediamo la prossima settimana e quindi con un'intervista a una nostra amica, vero Francesca?
Sì, rincontriamo una vecchia conoscenza del Caffè Scienza e ci racconterà un po' di un viaggio particolare.
Alla prossima settimana!
A presto!
And that's all, folks!